al tribunale. Rilevato che attualmente non può essere discussione la partecipazione al giudizio delle parti civili ritualmente costituite, e che tra queste vi sono la signora come si chiamava?
Bartesaghi Enrica
e Gandini e Torino. Respinge l'eccezione proposta e dispone a procedersi oltre.
Ecco, dottore, le avevo chiesto se aveva visto anche la signora Gandini.
Sì, ho visto anche la signora Gandini, che è la mamma di uno dei ragazzi presenti nella scuola Diaz, la quale mi aveva chiesto di verificare se il suo dolore, la sua sofferenza percepita soggettivamente potesse in qualche modo essere configurare anche una condizione clinica, che poi è ciò che in termini medico-legali può supportare la richiesta eventualmente di un danno, in termini civili o penali non so. La signora Gandini è stata sottoposta alla prima batteria testale di cui ho già parlato prima, cioè il CBA2, e il risultato è che non vi è nessuna evidenza clinica tale da supportare una definizione, una condizione di diagnosi clinica che possa configurare un danno biologico. Per cui non ho redatto nessuna perizia, ho detto alla signora che secondo me non vi erano le condizioni per definire la sua sofferenza come una condizione clinica.
Sì, io ho finito, Presidente.
Quindi anche qui ha fatto una relazione?
No, non ha fatto una relazione.
No, sulla signora Gandini ho ritenuto di no, perché non ha rilevato una condizione clinica.
Condizione clinica. Benissimo. Se ne ha terminato, non ci sono altre domande. Responsabile civile, vuole le difese? Prego.
Romanelli per Canterini. Dottore, lei prima ha parlato di aver sottoposto la signora Bartesaghi Sara, dico bene, a un metodo particolare per stabilire la situazione psicologica. Ha detto metodo M2L, non...
L'MMPI2 è un test di personalità e di valutazione dello stato clinico.
Ecco.
Parliamo della signora Bartesaghi Sara o Enrica?
L'ultima di cui ha parlato.
Enrica sarebbe la madre.
La madre.
E Sara sarebbe quella.
La figlia.
No, allora la madre, sì. Ci può spiegare? Può spiegare al tribunale in cosa consiste questo test?
L'MMPI2 è un test che è composto da 570 domande o situazioni che vengono proposte alla persona. Alcune sono comprensibili, nel senso che viene richiesto francamente di definire per esempio se la persona sente di essere ansiosa oppure no. Altre sono meno comprensibili, proprio per valutare il grado di attendibilità delle risposte, la congruenza con le risposte. In alcuni casi le domande vengono anche più o meno ripetute, sempre per valutare l'incongruità, tant'è che c'è una scala LAI, cioè una scala della menzogna, che valuta se una persona dice tendenzialmente il vero o il falso. Il test è molto utile anche per verificare una condizione pregressa, cioè se la persona lamenta nell'attualità di soffrire, poniamo, di un disturbo depressivo, ma questo disturbo depressivo potrebbe essere appartenere a una condizione magari di personalità anche pregressa rispetto all'evento a cui la persona collega la condizione clinica, il test è in grado di rilevarlo e di confermarlo o di smentirlo.
Ci può dire la scala nella quale c'è questo excursus di valutazione? Cioè, su 500 domande, a quante domande deve rispondere una persona per dire, diciamo, per formulare un'ipotesi di diagnosi?
A tutte, in linea di massima a tutte. Le risposte sono vero o falso, le domande in realtà non sono solo domande, sono anche delle descrizioni di situazioni. Per esempio, la prima domanda è: mi piacciono le riviste di meccanica, che può sembrare non c'entrare nulla con un test psicologico, e per certi versi è proprio così. La domanda o la situazione proposta...
Scusi se la interrompo, anche per capire, se uno risponde a questa domanda e dice non mi piacciono le riviste di meccanica, cosa significa?
Praticamente nulla, significa è solo una delle tante domande messe dentro proprio per verificare il grado di attendibilità o meno, perché più avanti potrebbe trovare una domanda simile, magari capovolta, dove viene usata la negazione invece che l'affermazione, per verificare che la seconda volta risponde magari come la prima.
Io chiedevo... C'è un quoziente minimo di risposte che corrispondono a risposte a graduatorie, a valutazioni, per dare una consistenza a questo esame?
Sì, non solo c'è una soglia minima di risposta, ma come è successo però oltretutto in questi casi, hanno risposto a tutte le domande, 570 su 570. Se rispondesse per esempio, non so se capisco bene il senso della domanda, a 300 su 570 sarebbe non valido.
Non valido. Ecco, ma il fatto di rispondere a tutte le domande è già di per sé sufficiente perché il test sia valido?
No, non basta solo questo, perché come ho detto c'è anche la scala LAI che valuta per esempio la congruità delle risposte. Se una volta risponde sì, una volta risponde no, praticamente alla stessa domanda capovolta, oppure ci sono due tipi di scale, alcune, una di contenuto e altre cliniche. Le scale di contenuto sono quelle dove la persona, qualsiasi persona, anche non esperta, capisce che cosa gli sta chiedendo. Le scale cliniche invece sono, come dire, nascoste, non è così evidente, nemmeno per una persona competente. Per cui se alla scala di contenuto risponde chiaramente, la domanda è sei ansiosa, sì sono ansiosa, la scala clinica che è coperta risponde no, evidentemente ancora una volta, non ovviamente su una sola domanda incongrua ma su alcune, la scala LAI lo rileva e il test viene definito non valido, anche se ha risposto a tutte le domande.
Per capirci, che differenza c'è tra la scala di contenuto e la scala invece clinica?
La scala di contenuto è quella che deriva da un certo numero di domande sulle 570, ognuna di queste dà origine a alcune riguardano per esempio la schizofrenia, alcune riguardano i disturbi d'ansia, alcune riguardano i disturbi dell'umore, alcune riguardano i disturbi della personalità. Alcune sono domande neutre, tipo mi piacciono le riviste di meccanica, che non rilevano in nessun modo se la persona è ansiosa o non è ansiosa, sia che le piacciono sia che non le piacciono. Le valutazioni quindi sono per gruppi, per esempio scale di contenuto, scale cliniche, dove la differenza sostanziale è data dal fatto che nelle scale di contenuto il gruppo di domande a cui si riferiscono le scale di contenuto sono ben comprese da qualsiasi persona, mediamente la persona capisce dove va a parare la domanda, mentre le scale cliniche non è così. Quindi nelle scale cliniche, se la persona non capisce chiaramente cosa gli viene chiesto, e anche, ribadisco, una persona esperta, ma non esperta di questo test, anche se venisse sottoposta a uno psichiatra non esperto di questo test, avrebbe qualche difficoltà a riconoscerla come la scala della paranoia piuttosto che la scala della psicastenia.
Io probabilmente faccio parte di quelle scale cliniche, perché vorrei chiedere, per capire in maniera pratica, lei ha prima detto, io ho fatto una domanda alla signora Bertesaghi dicendo se è ansiosa o meno, e lei mi ha risposto di sì. Questa è la scala di contenuto, no?
Sì.
Ecco, la corrispondente scala clinica, qual è la domanda?
Non è che ce n'è una sola, ce ne sono diverse. Una che mi può venire in mente è se rispetto ad accadimenti, per esempio del futuro, qual è il mio atteggiamento. Se il mio atteggiamento è, ad esempio, di una persona tranquilla, non mi preoccuperò più di tanto del futuro. Se è di una persona ansiosa, ipotizzerò accadimenti di cui io non posso sapere, dirò fra 6 giorni sarò investito da un'automobile. Risponde così la persona senza che io gliel'abbia chiesto.
Dunque, domanda alla signora Bertesaghi, lei è... Non è tranquilla, non è serena, ha dei problemi, diciamo, psicologici dopo questo evento. Dopodiché le viene chiesto se a distanza di tempo, di fronte a un evento quale, cioè lei rappresenta un altro G8 oppure ne rappresenta un'altra vicenda? Perché se lei, scusi, per capirci, se lei ne rappresenta l'ipotesi che la povera signora, già così mal ridotta, venga investita da un'autovettura, è chiaro che questa risponde in forma agitata.
Non credo di aver detto questo, ho detto che io le faccio una domanda aperta, e se lei mi risponde che sono preoccupata perché fra 6 giorni, io non chiedo, è preoccupata dal fatto che fra 6 giorni sarà investita da un'automobile, io dico cosa pensa che le potrà accadere nei prossimi 10 giorni. Se la persona mi dice penso che potrò essere investito da un'automobile, la mia è una domanda aperta. E poi il test in modo particolare non ha niente a che vedere né col G8 né con nient'altro, il test non riguarda situazioni, il test indaga sullo stato emotivo, sullo stato cognitivo, sui comportamenti tipici di una persona, sugli schemi fondamentali strutturali della persona, non si riferisce a nessun evento specifico.
Ma una persona che risponde in questo modo, fra 10 giorni sarà investito un'automobile, per me è una persona pessimista, non è una persona...
Anche ansiosa.
Credo che è stato molto interessante tutto questo excursus sul come
Presidente, a un certo punto la parte civile farà una richiesta di danni,
allora, e io, come difensore, dovrò anche
contestare quello che dice il consulente, si prende un consulente di parte e farà una consulenza.
Io non contesto, sto cercando di capire.
Allora, qui abbiamo già ormai approfondito anche troppo quello che doveva dirci. Ha detto delle conclusioni, le ha spiegate queste conclusioni. Se lei vuole proprio fare delle contestazioni, avrà una sua consulenza e presenterà una sua consulenza o chiederà una consulenza tecnica d'ufficio, non so, a chi sarà necessario.
Se posso aggiungere brevemente l'ultima cosa sul test, no? Per dire, è difficile raccontare in 2 minuti come viene concepito un test. Questo è un test molto molto complesso, che è stato elaborato nel corso di decine e decine di anni e che ha tutto un suo sistema di riferimento e di validazione internazionale, che penso che nessun consulente né di parte né super partes potrà mai contestare.
lei è medico legale, psichiatra?
Psichiatra forense.
Forense. Faccio una battuta. Ieri il professor Crepè, in una pubblica manifestazione, ha detto che di solito gli psichiatri inventano quando non sanno che cosa dire, perché francamente è difficile, la riporto così, come battuta.
Avvocato, forse parlava di se stesso, non so.
Queste sono
opinioni di Crepè, per l'amore di Dio.
Non sono domande che può fare a teste, sono sue opinioni, ce le dirà quando dovrà esprimere le sue opinioni, ma non
come. No, un'ultima domanda. Lei ha dato alla signora Bartesanghi una percentuale di permanente invalidità del 13% o del 15?
Del 13.
Del 13. Mentre la figlia del 15?
Del 20.
Del 20. Poi presenterò una consulenza, come dice il Presidente, ma presente che tra il 15 e il 20 è un'invalidità che viene di solito nelle tabelle considerata come una perdita di marto?
Le tabelle in ambito psichiatrico sono molto precise e si rifanno a quello che ho scritto io, e c'è da aggiungere anche questo particolare, se possibile, anche rispetto all'obiezione sollevata precedentemente, cioè se ad esempio la signora Sara Bartesaghi Gallo, cioè la figlia, la persona presente all'evento, paradossalmente era colei che negava di aver alcun tipo di disturbo, non è venuta a raccontare a me è successo di tutto, io sto malissimo e vorrei essere risarcita, tutt'altro, negava, mentre la signora Enrica Bartesaghi, cioè la mamma, che non era presente all'evento, lamentava in termini di sua sofferenza, di sua percezione di sofferenza, come dire, un danno maggiore. Teoricamente la signora, la mamma, insomma, avrebbe avuto un riconoscimento se avessi semplicemente creduto a quanto da loro riferito, avrebbe avuto una valutazione del danno decisamente maggiore e la figlia non avrebbe ricevuto nessun riconoscimento, perché di fatto negava di avere alcun tipo di sintomatologia, salvo quella che era stra-evidente, cioè il disturbo del sonno, l'emotività completamente alterata da ciò che percepiva rispetto alla vita, i flashback, l'intrusività del pensiero e così via. Quindi è proprio questo che in qualche modo ci dice, sia attraverso l'uso dei test, sia attraverso la valutazione clinica, che peraltro solo in parte si avvale del test, come un clinico medico si avvale di una radiografia solo in parte per la sua diagnosi, non crede ciecamente, e non crede ciecamente nemmeno a ciò che riferisce soggettivamente la persona. Quindi la rilevazione del danno per la Sara Bartesaghi è stata del 20%, congruo con le tabelle, ripeto, sono diffuse a livello nazionale e sono accettate, non sono paragonabili a quelle dell'ARTO perché è una condizione diversa, e sono tabelle universalmente utilizzate.
Grazie, io ho finito.
Vi sono altre domande? No. Allora, può andare, grazie di essere venuto, buongiorno.
Chiamo Giovannetti, allora. Sentiamo Giovannetti, direi, a questo punto. Un controesame anche su questi.
Buongiorno, vorrei leggere quella formula a voce alta.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Si accomodi, dica le sue generalità.
Sono Ivan Giovannetti, nato a Milano l'1/12/77. Basta così.
Deve rispondere alle domande?
Sì, sono io. Grazie, Presidente. Senta, signor Giovannetti, lei si trovava a Genova in occasione, il 21 luglio 2001, in occasione del vertice G8?
Sì.
Senta, in tale occasione ha avuto modo di recarsi presso la scuola Diaz?
Sì.
Ci può indicare quando è arrivato?
Dopo cena, a una certa ora, ero con queste due amiche e un altro amico che mi hanno chiesto di accompagnarle un attimo a recuperare gli zaini. Poteva essere le 11, 11 e mezza.
Ah, Presidente, forse prima di procedere dobbiamo dare atto che l'interessato è assistito, perché era indagato nel procedimento.
In base al 197 bis, certo. Quindi
devo
avvertire, va avvisato, esatto,
che le sue dichiarazioni non potranno essere utilizzate contro di lei, che però quello che lei dichiarerà sulla responsabilità di altri dovrà corrispondere al vero, in quanto lei assume la veste di testimone per questo.
E quindi se intende rispondere al vero, non dire.
È assistito? Obbligato. Da chi è assistito? Da lei?
Sì, sì. Cioè, forse dall'avvocato Boggio, però.
Vabbè, cioè, comunque sostituzione.
In sostituzione, certo. Cioè. Dunque, tornando a ciò di cui stavamo parlando, lei ha appena detto che arrivò alla scuola Diaz. Può ripeterci quando, in compagnia di chi?
Allora, ero con Sara Bartesaghi, con altra ragazza, non so il nome di battesimo, so il soprannome, e con Matteo Bertola. E verso, io credo di ricordare, verso le 11 e mezza.
Senta, si ricorda da che entrata è arrivato la Diaz e dove si è posizionato?
Dunque, dal cancello principale, quello che porta sul cortiletto, si salgono, mi sembra, 3 scalini e si entra nel portone. A quel punto abbiamo svoltato subito a destra, lì c'erano i sacchi a pelo di Sara e Madù, e quindi ci siamo fermati lì un attimo nel tempo che loro dovevano recuperare i bagagli, appunto, e lavarsi i denti, quindi doveva essere una cosa veloce, però tra la stanchezza e tutto ci siamo un attimo addormentati, comunque rilassati su questi sacchi a pelo fino al momento dell'irruzione.
Ecco, può raccontarci cosa è successo in seguito all'irruzione?
Allora, mentre ero praticamente addormentato, ho sentito questa voce che mi diceva la polizia, poi nei mesi successivi abbiamo capito che era Sara stessa che mi aveva avvisato. A quel punto io mi sono allontanato dalla zona in cui c'era questa porta che stavano cercando di sfondare, stavano tirando questi colpi sulla porta, e sono salito ai piani superiori. Al primo piano c'era questa impalcatura e lì mi sono reso conto che era l'unica via di fuga, quindi stavo già per salire su questa impalcatura, fino a che poi probabilmente proprio in quel momento hanno sfondato la porta, quindi mi sono spaventato, ho avuto paura che potessero spingermi giù, e quindi sono ritornato all'interno della scuola, mi sono rifugiato in una stanza in cui c'erano questi altri due ragazzi, credo fossero stranieri. A un certo punto mi sono reso conto che lì non ero al sicuro, quindi l'ho fatto per rialzarmi, per cercare un'altra via di fuga. Questi due ragazzi mi hanno detto sit down, mi hanno fatto segno di star zitto, mi hanno detto, insomma, di rimettermi giù nell'angolo. La cosa è stata inutile perché nel momento in cui sono arrivati questi agenti che hanno sfondato la porta così con un calcio, nel frattempo si sentivano le urla, queste botte sia sulle persone, credo anche sui muri, sui banchi, venivano dati questi colpi, si sentivano, insomma, queste botte che facevano proprio tremare i muri. Sono entrati questi agenti e hanno inizialmente aggredito gli altri due ragazzi, hanno preso proprio un banco e gliel'hanno buttato addosso, hanno poi inferito con manganellate, calci. Allora a quel punto io ho fatto per cercare di uscire dalla porta, non so con che logica, nel tentativo di fare cosa, mi hanno chiaramente visto e hanno aggredito a quel punto anche me, io mi sono rifugiato nell'angolo dove sono stato colpito ripetutamente, anche lì manganellate, calci, e poi sono stato trascinato nel corridoio della scuola. A quel punto io mi sono presentato con le mani alzate e ho chiesto cosa dovevo fare ad alta voce, supponendo che, rendendo chiara la mia non volontà di reagire in nessun modo, oltretutto era una cosa impossibile, insomma pensavo che mi avrebbero ammanettato o che, ma di certo non mi aspettavo che mi colpissero in testa da dietro con una violenza inaudita. Insomma, mi sono trovato per terra, sono stato ancora ripetutamente manganellato e colpito con calci, con tutto, insomma. Poi è arrivato a quel punto, io ero inerme a terra e sentivo arrivare dall'inizio del corridoio gli altri agenti, e io fingevo comunque, ero inerme, fingevo di essere svenuto, o comunque insomma non è che ero in qualche modo, davo l'idea di poter reagire, e ogni agente che passava mi colpiva ancora con manganellate, calci, e uno in particolare si è fermato, mi ha detto anarchici bastardi, mi ha detto implora pietà bastardo, e poi mi ha spruzzato con il gas urticante peperoncino sulla ferita, quindi credo abbia svuotato l'intero contenuto di questo gas urticante, ancora calci, ognuno che passava mi colpiva, finché io sono rimasto insomma riverso a terra, se non proprio privo di sensi, comunque di certo non ero in grado di alzarmi, anche perché il peperoncino brucia gli occhi e non diciamo poi la ferita.
Dopo di ciò?
A quel punto poi sono rimasto ancora lì sdraiato, avevo la percezione dietro di me di avere altri feriti, e infatti quando poi sono riuscito in parte ad aprire gli occhi, ho visto che avevo del sangue, ho pensato che fosse il sangue degli altri, invece era il mio sangue. Insomma, quando me ne sono reso conto mi sono ulteriormente spaventato e avevo questo bruciore comunque agli occhi, fino a che mi sono a quel punto alzato per andarmi a sciacquare. Sono andato a sciacquare in questo bagno in cui ho questo ricordo di questo crocefisso rotto nel lavandino, e sono ritornato poi più o meno nella posizione in cui ero stato aggredito, e c'era un poliziotto che piantonava il piano, che era lì insomma seduto su questa sedia. Io gli avevo chiesto una cosa tipo: ma cosa avete fatto? Ma per capire cosa era successo, perché se era scoppiata la guerra o che, e questo mi ha detto: mi avete rotto il cazzo con le vostre idee politiche. Poi da lì insomma siamo stati soccorsi, sono arrivati i personali delle ambulanze, ci hanno portato al piano di sotto. Al piano di sotto ho rivisto Sara, che era sdraiata sulla lettiga con il collarino, e quindi insomma un ulteriore spavento, perché pensavo che fosse paralizzata al momento. E poi c'era un ragazzo, credo fosse un ragazzo, una ragazza, che aveva una crisi epilettica ed erano tutti molto, molto preoccupati, insomma sollecitavano un intervento immediato, perché il ragazzo era in piena crisi epilettica, e insomma io non l'ho visto da vicino, però la gente era assolutamente preoccupata. A quel punto poi il personale, un'infermiera in particolare che mi stava dando le prime cure, stavano facendo insomma una lista dei casi più gravi per allontanare, per iniziare da loro, quindi ad allontanare. A quel punto io gli ho detto che non avevo bisogno di un'ambulanza tutta per me, che io potevo stare anche in piedi, l'importante è che mi portassero via da lì, perché insomma continuavano a transitare poliziotti, in quel momento volevo insomma allontanarmi da quel luogo. Quindi sono stato accompagnato fuori da questa ragazza, che mi ha caricato sull'ambulanza. Sull'ambulanza eravamo in tre feriti. Uno aveva probabilmente la mascella rotta, non so, comunque diceva